Si fu manifestato risorto ai suoi discepoli. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: Seguimi. Parola del Signore.
Sia lodato Gesù Cristo. In queste pagine della parola di Dio che ci viene offerta in questa liturgia della vigilia dei santi Pietro e Paolo, c'è un nome e una persona che stanno al centro sia delle pagine che abbiamo ascoltato, sia nella vita dei due santi apostoli, Pietro e Paolo. Il nome e la persona è quello di Gesù, il Nazareno. Alla porta bella del Tempio di Gerusalemme, Pietro pronuncia questo nome: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. E questo nome pronunciato là al Tempio, dove Gesù aveva insegnato molte volte, è un nome che è come un terremoto, perché scatena da una parte l'entusiasmo e dall'altra la rabbia di coloro che non riescono ad accettarlo, ad accoglierlo. Anche oggi pronunciare il nome di Gesù, collocare la sua immagine, dichiararsi semplicemente suoi fedeli, suscita discussione, segno di contraddizione, e questo è stato vero sempre dalle origini, da quella sera, da quel pomeriggio in cui Pietro e Giovanni salivano al Tempio fino ai nostri giorni. E anche nel Vangelo la persona di Gesù è al centro della vicenda di Pietro. Collochiamolo un attimo, questo momento che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Siamo dopo la risurrezione di Gesù, ma quindi siamo anche dopo il tradimento di Pietro, e Pietro e Gesù si trovano a tu per tu, faccia a faccia, e la ferita del tradimento in Pietro è ancora bruciante, e Pietro forse non ha ancora capito se il cuore di Gesù è un cuore ferito, che brucia, che ha risentimento, oppure se è il cuore pieno di amore. Gesù comincia con una domanda proprio sull'amore, e Pietro nell'escalation di queste tre risposte arriva a capire l'amore del Signore e rinnoverà davanti a lui il suo impegno. È l'ultima chiamata di Pietro. Pietro era stato chiamato sulle rive del lago di Tiberiade, poi era stato chiamato ancora a Cesarea di Filippo quando fa la professione di fede nel Messia. Qui davanti al risorto è l'ultima volta che Pietro riceve la chiamata, e dunque Pietro partirà per annunciare un nome e una persona, ma esattamente è l'esperienza di San Paolo. Paolo è annunciatore del Vangelo, araldo del Vangelo, della buona notizia, ma il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano, non è una teoria, non è un'ideologia, non è una filosofia, non è un insieme di dottrine. Io non l'ho ricevuto né imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. E qui si sente l'eco della via di Damasco, dell'incontro di Gesù e Paolo: chi sei, o Signore? Che cosa vuoi che io faccia? E questo faccia a faccia di Paolo con Gesù si ripeterà ancora anche per lui varie volte durante il suo cammino. Ed è dopo l'incontro con Gesù che Paolo man mano si avvicina e capisce cos'è questa comunità cristiana di Gerusalemme. Ma prima c'è l'incontro con il figlio suo. Ha rivelato a me il figlio suo perché lo annunciassi. In seguito, dopo 3 anni, andai a Gerusalemme a conoscere Cefa, Pietro. E quando Paolo arriva a Gerusalemme, la comunità cristiana ha paura, perché non credono che sia davvero convertito. Chissà se è uno stratagemma per entrare nei nostri gruppi, vedere dove siamo, chi siamo, cosa facciamo. La comunità, la Chiesa impiegherà del tempo per accogliere Paolo e accettarne la vera conversione, e Paolo impiega del tempo per avvicinarsi alla Chiesa di Gerusalemme. Subito, senza andare a Gerusalemme, mi recai in Arabia, nel deserto, e poi a Damasco. Ed è nell'approfondimento della preghiera e del colloquio con Gesù che allora Paolo arriva a capire la Chiesa di Gerusalemme e il mistero della Chiesa. Ecco, allora in queste pagine abbiamo 2 insegnamenti fondamentali. Il primo, la centralità del rapporto con la persona di Gesù, la chiamata a vivere con lui faccia a faccia, il nostro incontro E allora ci interroghiamo sulla centralità della persona di Gesù nella nostra vita, nel nostro cammino di fede. Ma poi il passaggio che Paolo ha vissuto, dalla persona di Gesù è arrivato a Cefa e alla Chiesa, riconoscendo in Cefa Pietro e nella Chiesa il segno sacramentale della persona di Gesù. Siamo chiamati a essere uniti intorno a Gesù, ma siamo chiamati anche a essere uniti intorno a Cefa, Pietro e i suoi successori e intorno alla Chiesa, sacramento della presenza di Gesù risorto nel mondo. Questo è stato anche il grande insegnamento rinnovato, rilanciato dal Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium. La Chiesa non tanto come un'organizzazione o un'associazione volontaria di discepoli, ma come sacramento della presenza di Gesù risorto, e questa sacramentalità garantita, assicurata da coloro che hanno ricevuto il sacramento di Gesù Cristo, unico vero pastore della sua Chiesa. Allora la preghiera di questa sera, la preghiera affinché tutta la Chiesa, ogni comunità cristiana, trovi sempre il suo punto di unità in Gesù. Noi viviamo, lavoriamo, tutto quello che facciamo, o lo facciamo per Lui, o buttiamo via il tempo e buttiamo via la nostra vita. Ma questa unità intorno alla persona di Gesù, che possa sempre anche tradursi nell'unità intorno a coloro che sono il sacramento dell'unità, successore di Pietro, vescovo di Roma, tutti gli altri successori degli apostoli e tutti coloro che collaborano con il Papa e con i vescovi, presbiteri e diaconi. La preghiera specifica mi pare che debba essere questa: che nessuno di noi lavori per la sua persona, che nessuno di noi lavori per mettere in evidenza se stesso, ma che tutti lavoriamo sempre per fare riferimento a Gesù e per aiutare i discepoli tutti a essere uniti intorno alla persona di Gesù. E poi, se l'unità visibile è intorno al Papa e ai Vescovi, è unicamente per questo motivo, per il sacramento di cui sono portatori, non per la nostra faccia, per i nostri nomi, per le nostre caratteristiche personali, che di solito sono poi le cose a cui badiamo di più, dimenticando la cosa più importante, e che il dono ricevuto non per merito di nessuno di noi. Allora, quando preghiamo per l'unità della Chiesa, preghiamo perché l'unità avvenga in questo modo: unità intorno alla persona di Gesù, unità intorno ai pastori che lo rendono presente, ma non per le loro doti umane, le loro capacità umane, ma proprio per il compito che hanno ricevuto. Allora lì abbiamo la garanzia, il segno concreto di essere uniti a Gesù e non intorno a un'idea. Mi piace ancora l'espressione di San Paolo che abbiamo letto: il Vangelo non da modello umano, non ricevuto né imparato da uomini. Che il Signore ci renda uniti intorno alla persona di Gesù e al suo evento di salvezza, non intorno a nostre idee, a nostre posizioni o a nostre preoccupazioni. Ecco che l'unità allora intorno ai pastori della Chiesa sia l'unità che, per restare fedeli, la garanzia per essere fedeli a questo Vangelo annunciato da Paolo, non secondo un modello umano, ma secondo la rivelazione di Gesù Cristo. Questo vale per la Chiesa universale e quindi l'unità intorno a Papa Francesco, questo vale per tutte le diocesi del mondo, compresa la nostra, quindi l'unità intorno al Vescovo e ai pastori che collaborano con lui, e questo cammino di unità sarà la garanzia di poter sentire sempre vicina la presenza di Gesù che chiede a ciascuno di noi: mi vuoi bene, mi ami? E anche noi, nonostante i nostri limiti, i nostri peccati, possiamo rispondere con gioia: o Signore, tu sai tutto, tu sai che ti vogliamo bene e siamo cristiani unicamente per volerti bene.